Capitolo 31. Commento Matteo, capitoli 5, 6, 7. Il sermone sul monte. Raramente Gesù ammaestrava i discepoli da soli. Egli non voleva rivolgersi solo a coloro che già conoscevano la via della vita, ma preferiva parlare alla folla intera che viveva nell'ignoranza e nell'errore, affinché la verità penetrasse anche nelle menti più tenebrate. Egli era la verità e rivolgeva parole di avvertimento, di esortazione e di incoraggiamento a tutti coloro che accorrevano a lui. Il sermone sul monte, benché rivolto in primo luogo ai discepoli, fu pronunciato davanti a una moltitudine. Dopo l'elezione dei dodici, Gesù andò con loro sulla riva del mare dove la gente era affluita sin dalle prime ore del mattino. Le persone erano giunte non solo dalle città galilee, ma anche dalla Giudea e dalla stessa Gerusalemme, dalla Perea, dalla Decapoli, dall'Idumea, regione situata all'estremo sud della Giudea, da Tiro e Sidone, città fenice della costa del Mediterraneo. Una gran folla, udendo quante cose egli faceva, venne a lui. Erano venuti per udirlo e per essere guariti delle loro infermità, perché usciva da lui una virtù che sanava tutti. La spiaggia era troppo stretta perché tutti, anche stando in piedi, potessero raccogliersi intorno a lui e udire la sua voce. Gesù li condusse allora sul fianco del monte, giunti in un ampio spazio pianeggiante dove poteva trovare posto il numeroso uditorio, egli si sedette sull'erba, imitato subito dai discepoli e dalla folla. I discepoli erano sempre vicini a Gesù. Sebbene la gente si accalcasse intorno al maestro, essi volevano restargli vicino per non perdere una sola parola delle sue istruzioni. Volevano ben comprendere le verità che più tardi avrebbero divulgato in tutti i paesi per tutti i secoli. Sentendo che qualcosa di straordinario stava per accadere, si strinsero ancora di più intorno al loro maestro. Speravano che il regno sarebbe stato presto stabilito e arguivano dagli eventi del mattino che il maestro ne avrebbe parlato. Anche la folla, col cuore ricolmo di visioni di glorie future, aspettava ansiosa e sui volti si leggeva una viva curiosità. C'erano degli scribi e dei farisei che attendevano con impazienza il giorno in cui avrebbero potuto dominare sugli odiati romani e godere delle ricchezze e della gloria del grande impero. I contadini e i pescatori speravano di udire che i loro miseri tuguri, il loro scarso cibo e la loro dura fatica si sarebbero presto mutati in sontuosi palazzi e in una vita agiata. Speravano che Cristo avrebbe offerto loro, al posto dell'unico rozzo drappo che serviva da vestito di giorno e da coperta di notte, le ricchezze e le costose vesti dei conquistatori. Tutti i cuori trasalivano d'orgoglio al pensiero che Israele, l'eletto del Signore, sarebbe stato onorato davanti alle nazioni e che Gerusalemme sarebbe divenuta la capitale di un regno universale. Cristo deluse queste speranze di grandezza terrena. Nel sermone sul monte cercò di abbattere la costruzione retta da un falso insegnamento e di far conoscere ai suoi uditori la natura esatta del suo regno. Ma non attaccò direttamente gli errori del popolo. Vedendo la miseria causata dal peccato, non si soffermò su di essa. Parlò invece di cose infinitamente migliori di quelle conosciute. Non polemizzò contro le idee correnti sul regno di Dio, ma parlò delle condizioni per entrarvi, lasciando che ognuno da ciò deducesse la natura del regno. Le verità enunciate in quell'occasione sono per noi tanto importanti quanto lo erano per la folla che le udiva. Anche noi abbiamo bisogno di imparare i principi fondamentali del regno di Dio. Le prime parole di Gesù furono parole di benedizione. Beati coloro che sono consapevoli della loro povertà spirituale e sentono il bisogno di una redenzione. Il Vangelo deve essere predicato ai poveri, agli umili e ai contriti, non agli orgogliosi che presumono di essere ricchi e di non aver bisogno di nulla. Un'unica fonte è stata aperta a favore dei peccatori, una fonte accessibile solo ai poveri di spirito. Gli orgogliosi fanno di tutto per guadagnare la salvezza, ma solo la giustizia di Cristo consente di ottenerla. La salvezza di un uomo non può avvenire prima che questi, convinto della sua debolezza e spogliato di ogni fiducia in sé, si sia sottomesso volontariamente a Dio. Solo allora potrà ricevere il dono che Dio vuole elargirgli. Quando un'anima avverte le proprie necessità, nulla le è rifiutato, ed essa può avere accesso presso colui che possiede ogni pienezza. Così parla colui che è l'Alto, l'Eccelso, che abita l'eternità e che ha nome il Santo. Io dimoro nel luogo alto e santo, ma son con colui che è contrito ed umile di spirito, per ravvivare lo spirito degli umili, per ravvivare il cuore dei contriti. Beati quelli che fanno cordoglio, perché saranno consolati. Cristo non vuole dire che le lacrime siano in sé sufficienti per cancellare il peccato e che un'umiltà volontaria sia meritoria. Il pianto di cui parla il Maestro non è quello della malinconia e del lamento. Pur addolorandoci per i nostri peccati, dobbiamo rallegrarci per il prezioso privilegio di essere figli di Dio. Spesso ci affliggiamo per gli spiacevoli effetti delle nostre cattive azioni, ma questo non è pentimento. Solo l'azione dello Spirito Santo fa sentire un sincero dolore per il peccato. Lo Spirito rivela l'ingratitudine del cuore che ha trascurato il Salvatore e lo ha fatto soffrire e lo conduce pentito ai piedi della croce. Ogni peccato fa soffrire Gesù. Quando guardiamo a colui che abbiamo trafitto, allora piangiamo sui nostri peccati. Tali lacrime manifestano la decisione dell'abbandono del peccato. Gli altri possono considerare queste lacrime come un segno di debolezza. In realtà esse uniscono l'anima penitente con l'infinito mediante un legame che non può essere infranto. Esse dimostrano che gli angeli di Dio elargiscono di nuovo all'anima le grazie che la durezza del cuore e la trasgressione le avevano fatto perdere. Le lacrime del penitente sono le gocce di pioggia che precedono lo sfolgorio del sole della santità. Questo dolore è preludio di una gioia che sarà per l'anima una fonte di vita. Soltanto riconosci la tua iniquità. Tu sei stata infedele all'Eterno, al tuo Dio. Io non vi mostrerò un viso accigliato, giacché io sono misericordioso, dice l'Eterno. Il Signore ha deciso di concedere a quelli che fanno cordoglio in Sion un diadema in luogo di cenere, l'olio della gioia in luogo di duolo, il manto della lode in luogo di uno spirito abbattuto. C'è consolazione per coloro che piangono nella prova e nel dolore. L'amarezza dell'afflizione e dell'umiliazione è preferibile all'indulgenza verso il peccato. Mediante l'afflizione Dio ci fa meglio conoscere i difetti del nostro carattere affinché per la sua grazia possiamo vincerli. La prova ci rivela gli aspetti ignorati della nostra vita e ci fa comprendere se siamo disposti ad accettare i rimproveri e i consigli di Dio. Quando la prova giunge, non dobbiamo crucciarci, mormorare o ribellarci cercando di sfuggire alle mani di Cristo. Dobbiamo piuttosto umiliarci davanti a Dio. Le vie del Signore sembrano scure e tristi alla nostra natura umana. In realtà esse sono vie di misericordia che conducono alla salvezza. Elia non sapeva quello che diceva quando nel deserto dichiarava di essere stanco e chiedeva di morire. Il Signore, nella sua misericordia, non ascoltò la sua richiesta. Elia aveva da compiere ancora una grande opera. Non doveva perire nello scoraggiamento e nella solitudine del deserto, ma salire nella gloria, scortato da carri celesti sino al trono di Dio. Dio dice dell'afflitto: io ho vedute le sue vie e lo guarirò. Lo guiderò e ridarò le mie consolazioni a lui e a quelli dei suoi che sono afflitti. Io muterò il loro lutto in gioia, li consolerò, li rallegrerò liberandoli del loro dolore. Beati i mansueti. Le difficoltà che incontriamo possono essere alleviate da quella mansuetudine che si trova in Cristo. Se possediamo l'umiltà del Maestro, non diamo importanza al disprezzo, ai rimproveri, ai fastidi cui possiamo essere esposti ogni giorno. Tali contrasti non ci amareggiano più. La padronanza di sé è in un cristiano la maggiore prova della nobiltà del carattere. Colui che di fronte alle ingiurie e ai maltrattamenti perde la calma e la fiducia, impedisce a Dio di rivelare in lui la sua perfezione. L'umiltà è la forza che assicura la vittoria ai seguaci di Cristo. È il segno che essi sono in comunione con il cielo. Sì, eccelso è l'Eterno, eppure a riguardo agli umili. Dio considera con tenerezza coloro che possiedono il carattere dolce e mansueto di Gesù. Sebbene disprezzati dal mondo, hanno un grande valore agli occhi di Dio. Nel regno dei cieli potranno entrare non soltanto i savi, i grandi, i benefattori, gli operai zelanti e instancabili, ma anche i poveri di spirito che desiderano ardentemente la presenza di Cristo in loro e gli umili di cuore, il cui supremo desiderio è di compiere la volontà di Dio. A questi la porta d'ingresso sarà spalancata. Essi saranno fra coloro che hanno lavato e imbiancato le loro vesti nel sangue dell'agnello. Perciò sono davanti al trono di Dio e gli servono giorno e notte nel suo tempio. E colui che siede sul tuo trono spiegherà su loro la sua tenda. Beati quelli che sono affamati ed assetati di giustizia. La coscienza della propria indegnità fa sentire fame e sete di giustizia. Un tale desiderio non rimarrà inappagato. Quelli che accolgono Gesù nel loro cuore conosceranno tutto il suo amore. Coloro che aspirano ad assomigliare a Dio nel carattere saranno appagati. Lo Spirito Santo non lascia mai senza aiuto colui che guarda Gesù e gli offre tutti i doni di Cristo. Se gli sguardi restano sempre fissi su di Lui, l'opera dello Spirito continuerà fino alla piena riproduzione della sua immagine. L'amore aprirà l'anima e la renderà capace dei più alti ideali e della conoscenza delle cose celesti, in modo che non le manchi nessun attributo di perfezione. Beati quelli che sono affamati ed assetati di giustizia, perché saranno saziati. Il misericordioso terrà misericordia. E il puro di cuore vedrà Dio. Ogni pensiero impuro contamina l'anima, indebolisce il senso morale, cancella l'azione dello Spirito Santo, offusca la visione spirituale e impedisce così di contemplare Dio. Il Signore può e vuole accordare il perdono al peccatore che si pente, ma l'anima, sebbene perdonata, resta debole. Colui che vuole discernere le verità spirituali deve allontanare da sé ogni impurità di pensiero e di linguaggio. Le parole di Cristo vanno oltre l'assenza di impurità sensuali, oltre la liberazione dalle contaminazioni cerimoniali tanto scrupolosamente evitate dai giudei. L'egoismo ci impedisce di contemplare Dio. Lo spirito interessato immagina Dio come un essere simile a sé. Solo rinunciando a tale immagine si può comprendere colui che è amore. Solo il cuore disinteressato, lo spirito umile e fiducioso può vedere in Dio il Padre, misericordioso e pietoso, lento all'ira, ricco in benignità e fedeltà. Beati quelli che s'adoperano alla pace. La pace di Cristo nasce dalla verità. Questa pace è armonia con Dio. Il mondo è nemico della legge di Dio. I peccatori sono nemici del loro creatore e quindi nemici reciproci. Ma il salmista dichiara: gran pace hanno quelli che amano la tua legge e non c'è nulla che possa farli cadere. Gli uomini non sono capaci di procurare la pace. I piani umani che mirano al miglioramento e al progresso dei singoli e della società non riusciranno a stabilire la pace perché non cambiano il cuore. La grazia di Cristo è la sola potenza capace di produrre e di mantenere la pace. Quando essa si stabilisce nel cuore, ne scaccia le funeste passioni che producono contese e dispute. Nel luogo del pruno si eleverà il cipresso, nel luogo del rovo crescerà il mirto. Il deserto e la terra arida si rallegreranno. La folla si stupiva per quegli insegnamenti così diversi da quelli uditi sino allora e tanto dissimili dalla condotta dei farisei. Si pensava che la felicità consistesse nel possesso dei beni terreni e che si dovessero desiderare intensamente la fama e gli onori. Si stimava moltissimo essere chiamati rabbi, essere lodati per la propria sapienza e religiosità, e si faceva sfoggio pubblico delle proprie virtù. Ma davanti a quella grande folla, Gesù disse che i guadagni e gli onori terreni erano le sole ricompense che tali uomini avrebbero ricevute. Egli parlava con sicurezza e le sue parole erano convincenti. La folla rimase silenziosa, pervasa da un sentimento di timore. Si interrogavano incerti con lo sguardo. Chi si sarebbe salvato se quegli insegnamenti erano veri? Molti si convinsero che quell'insigne maestro era animato dallo Spirito di Dio e che il suo messaggio veniva dal cielo. Dopo aver parlato della vera felicità e di come può essere conquistata, Gesù spiegò particolareggiatamente ai discepoli qual era il loro dovere come maestri scelti da Dio per condurre gli uomini nei sentieri della giustizia e della vita eterna. Sapeva che avrebbero sofferto delusioni e scoraggiamenti, che avrebbero incontrato un'opposizione accanita, che sarebbero stati insultati e che la loro testimonianza sarebbe stata respinta. Sapeva pure che gli uomini umili, così attenti alle sue parole, avrebbero subito nell'adempiere la loro missione calunnie, torture, imprigionamento e persino la morte. Perciò parlò della beatitudine nella persecuzione. Beati perseguitati per cagion di giustizia, perché di loro è il regno dei cieli. Beati voi quando v'oltraggeranno e vi perseguiteranno, e mentendo diranno contra voi ogni sorta di male per cagion mia. Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli, poiché così hanno perseguitato i profeti che sono stati prima di voi. Il mondo ama il peccato e odia la giustizia. Per questa ragione fu così ostile a Gesù. Tutti coloro che respingono il suo amore infinito considerano il cristianesimo come un fattore di disordine. La luce di Cristo mette in evidenza i loro peccati e la necessità di una riforma. Coloro che cedono all'influsso dello Spirito Santo entrano in guerra con se stessi, mentre quelli che restano attaccati al peccato entrano in guerra con la verità e con i suoi rappresentanti. Così inizia la lotta e i discepoli di Cristo vengono accusati come fomentatori di disordini. Sono oggetto di inimicizia da parte del mondo perché seguaci di Dio. In tal modo partecipano all'obbrobrio di Cristo e calcano le orme del migliore degli uomini. Perciò davanti alla persecuzione non dovrebbero provare dolore, ma piuttosto allegrezza. Le più grandi prove sono gli strumenti di Dio per il loro perfezionamento spirituale. Ogni lotta ha il suo posto nella grande battaglia per la giustizia e accresce la gioia del trionfo finale. Avendo questa visione, la prova della fede e della pazienza non sarà più temuta o evitata, ma accettata con gioia. I servitori di Dio, animati dal desiderio di assolvere il loro dovere verso il mondo e di ricevere l'approvazione di Dio, svolgeranno il loro compito senza curarsi né dell'opposizione né del favore degli uomini. Voi siete il sale della terra. Gesù ha così voluto dire che non ci si deve separare dal mondo per sfuggire alle persecuzioni, ma che si deve al contrario dimorare fra gli uomini affinché l'amore divino sia un sale che preservi il mondo dalla corruzione. I cuori che rispondono all'influsso dello Spirito Santo sono gli strumenti attraverso i quali Dio accorda le sue benedizioni. Se i servitori di Dio fossero tolti dalla terra e lo Spirito Divino venisse ritirato, il mondo si troverebbe nella desolazione e nella distruzione, frutti del dominio di Satana. Benché i malvagi non lo sappiano, essi devono persino le benedizioni di questa vita alla presenza del popolo di Dio nel mondo, popolo che essi disprezzano e opprimono. I cristiani, solo di nome, sono come il sale che ha perduto il sapore. Non esercitano un influsso benefico e sono anzi peggiori degli increduli perché falsano il concetto di Dio. Voi siete la luce del mondo. Gli ebrei si attribuivano il monopolio della salvezza, ma Cristo disse loro che la salvezza è come la luce del sole, appartiene a tutto il mondo. La religione della Bibbia non può restare chiusa tra le copertine di un libro o le mura di una chiesa. Non può essere indossata e messa da parte occasionalmente secondo la nostra comodità. Essa deve invece santificare la vita quotidiana e manifestarsi in ogni attività economica e in tutte le relazioni sociali. Il carattere non consiste esclusivamente nei nostri atteggiamenti esterni, ma scaturisce dall'intimo. Se vogliamo condurre altri nella via della giustizia, bisogna che i principi di giustizia siano saldi nei nostri cuori. La professione di fede può proclamare la teoria della religione, ma solo la pietà pratica fa diffondere la parola della verità. I mezzi attraverso i quali la luce viene comunicata al mondo sono una vita coerente, una condotta santa, una ferma integrità, uno spirito attivo e benevolo, un esempio di pietà. Gesù non si era soffermato sui singoli precetti della legge. Non volle però lasciare ai suoi uditori l'impressione che ne avesse trascurato il valore. Sapeva che delle spie erano in mezzo alla folla, pronte a servirsi di ogni pretesto contro di lui. Sapeva che la mente di molti suoi ascoltatori era piena di pregiudizi, ma non disse nulla che potesse indebolire la loro fede nella religione e nelle istituzioni date attraverso Mosè. Cristo stesso era l'autore della legge morale e di quella cerimoniale, e non era certo venuto per distruggere la fiducia nei suoi stessi precetti. Proprio a motivo del suo grande rispetto per la legge e i profeti, volle abbattere il muro delle tradizioni con cui i giudei l'avevano soffocata. Egli confutò le loro false interpretazioni della legge e mise in guardia i suoi discepoli contro il pericolo di trascurare le verità vitali affidate agli ebrei. I farisei si vantavano della loro ubbidienza alla legge, ma praticavano così poco i suoi principi che sentirono come eresia le parole del Salvatore. Quando il Maestro spazzava i detriti sotto i quali avevano nascosto la verità, essi pensavano che eliminasse la verità stessa e mormoravano fra loro che Gesù disprezzava la legge. Egli, continuando il suo sermone, rispose alla loro obiezione. Non pensate che io sia venuto per abolire la legge o i profeti. Io sono venuto non per abolire, ma per compiere. Con queste parole Gesù confutava le accuse dei farisei. Era venuto nel mondo per rivendicare i sacri diritti di quella legge che lo accusavano di violare. Se fosse stato possibile modificare o abolire la legge, non ci sarebbe stato bisogno che Cristo subisse le conseguenze delle nostre trasgressioni. Egli è venuto per spiegare la relazione che esiste tra la legge e l'uomo e per adempierne i precetti con una vita di ubbidienza. La legge di Dio è una manifestazione del suo amore per gli uomini. Egli ci rivela i principi della giustizia per evitarci i danni della trasgressione. La legge esprime il pensiero di Dio. Quando noi la riceviamo in Cristo, essa conquista il nostro pensiero. Ci innalza al di sopra dei desideri e delle tendenze della nostra natura, al di sopra delle tentazioni del peccato. Dio vuole che siamo felici e ci ha dato i precetti della legge perché ubbidendo ad essi proviamo gioia. Gli angeli alla nascita di Gesù cantavano: gloria a Dio nei luoghi altissimi, pace in terra fra gli uomini che gli gradisce. Essi annunciavano i principi di quella legge che egli era venuto a celebrare e a glorificare. Promulgando la legge al Sinai, Dio fece conoscere agli uomini la santità del suo carattere, affinché potessero rendersi conto delle deficienze del loro. La legge fu data per convincerli di peccato e per far sentire loro il desiderio di un Salvatore. Tale è il risultato che si ottiene quando i suoi principi vengono impressi nel cuore dallo Spirito Santo. Quest'opera deve continuare. Nella vita di Gesù i principi della legge sono manifesti. Quando lo Spirito di Dio tocca i cuori e la luce di Cristo rivela agli uomini la necessità del suo sangue purificatore e della sua giustizia, la legge è ancora un mezzo per condurre a Lui, per essere giustificati per fede. La legge dell'Eterno è perfetta, ella ristora l'anima. Gesù ha detto: finché non siano passati il cielo e la terra, neppure uno iota o un apice della legge passerà che tutto non sia adempiuto. Il sole che brilla nei cieli e la terra su cui viviamo sono i testimoni di Dio che la sua legge è immutabile ed eterna. Anche se essi sparissero, i precetti divini sussisterebbero. Più facile è che passino cielo e terra, che un apice solo della legge cada. Tutto il servizio simbolico che annunciava Gesù come l'agnello di Dio doveva cessare alla sua morte, ma i precetti del Decalogo sono immutabili come il trono di Dio. Siccome la legge dell'Eterno è perfetta, ogni suo cambiamento è un male. Cristo condanna tutti coloro che trasgrediscono i comandamenti di Dio e insegnano agli altri a fare la stessa cosa. La vita di ubbidienza del Salvatore soddisfece le esigenze della legge e dimostrò che tale ubbidienza produce un carattere eccellente. Tutti coloro che ubbidiscono come egli ha fatto testimoniano che la legge è santa e il comandamento è santo e giusto e buono. All'opposto, tutti coloro che trasgrediscono i comandamenti di Dio rafforzano le pretese di Satana che la legge è ingiusta e che non può essere osservata. In tal modo assecondano gli inganni del grande avversario e contribuiscono a disonorare Dio. Essi sono così figli di quell'empio che per primo si è ribellato contro la legge di Dio. Introdurre queste persone nel cielo significherebbe introdurvi elementi di discordia e di ribellione e mettere a repentaglio il benessere dell'universo. Nessun uomo che di proposito trasgredisce un solo principio della legge entrerà nel regno dei cieli. I rabbini ritenevano che la loro giustizia fosse il passaporto per il cielo. Gesù disse che essa era insufficiente e che non sarebbe valsa a salvarli. La giustizia dei farisei si limitava alle cerimonie esteriori e a una conoscenza teorica della verità. I rabbini si ritenevano santi a motivo di quello che facevano per osservare la legge, ma con le loro opere avevano separato la giustizia dalla religione. Erano molto scrupolosi nell'osservanza dei riti, ma vivevano nell'immoralità e nella degradazione. Con la loro cosiddetta giustizia non sarebbero mai entrati nel regno dei cieli. Il più grande errore che gli uomini commisero al tempo di Cristo fu quello di pensare che bastasse una semplice adesione alla verità per ottenere la giustizia. L'esperienza dimostra che una conoscenza teorica della verità non è sufficiente per la salvezza dell'anima e per portare frutti di giustizia. La conoscenza della definizione teologica della verità spesso si unisce con un sentimento di disprezzo per la verità genuina che opera nella vita. Le più fosche pagine della storia sono quelle che raccontano i crimini perpetrati dal fanatismo religioso. I farisei si vantavano di essere figli di Abramo e di avere gli oracoli divini, ma questi privilegi non li preservavano dall'egoismo, dalla malizia, dalla cupidigia e dalla ipocrisia più vile. Credevano di essere le persone più religiose del mondo, ma la loro pretesa ortodossia li condusse a crocifiggere il Signore della Gloria. Lo stesso pericolo esiste anche oggi. Molti si credono cristiani solo perché accettano la teologia del cristianesimo, ma non ne mettono in pratica la verità. Non credono in esse e non le amano. Per questa ragione non ricevono la potenza e la grazia che scaturiscono dalla santificazione della verità. Si può professare fede nella verità, ma se non si diviene sinceri, benevoli, pazienti, tolleranti, penetrati di pensieri celesti, si diviene una maledizione per sé e per il mondo. La giustizia insegnata da Cristo consiste nel conformare il cuore e la vita alla volontà rivelata di Dio. I peccatori possono divenire giusti solo se hanno fede in Dio e mantengono con Lui una comunione vivente. Allora la vera pietà eleverà i pensieri e purificherà la vita. Le forme esteriori della religione si accorderanno con la purezza interiore. Le cerimonie richieste dal servizio di Dio cesseranno di essere prive di significato, come lo erano per i farisei ipocriti. Gesù considera poi ogni singolo comandamento e ne svela la profondità e l'ampiezza. Invece di sminuirli, ne mette in risalto i principi fondamentali e l'errore degli ebrei che si accontentavano di una ubbidienza esteriore. Gesù afferma che un pensiero impuro o uno sguardo sensuale sono una trasgressione della legge divina. Chi diviene complice della più piccola ingiustizia viola la legge e degrada la sua natura morale. L'omicidio ha origine nell'animo. Colui che coltiva sentimenti di odio si mette sulla via che conduce all'omicidio e le sue offerte sono in abominio all'Eterno. Gli ebrei erano vendicativi. L'odio per i romani ispirava loro aspri attacchi. Essi si rendevano graditi al maligno manifestando il suo carattere e si preparavano così alle loro terribili azioni future. La religione dei farisei non si presentava attraente per i gentili. Gesù esorta a non nutrire nel cuore sentimenti di odio contro gli oppressori e a non accarezzare speranze di vendetta. C'è un'indignazione legittima anche per i discepoli di Gesù. Si tratta di un'ira che non è peccato, ma la manifestazione di una coscienza sensibile che reagisce quando vede che Dio è disonorato, che il suo servizio è screditato, che l'innocente è oppresso. Ma coloro che si adirano e si risentono ogni volta che si credono offesi, aprono il cuore a Satana. L'anima che vuole vivere in armonia col cielo deve bandire dal cuore il rancore e l'acredine. Il Salvatore dice anche qualcosa di più. Se dunque tu stai per offrire la tua offerta sull'altare e quivi ti ricordi che il tuo fratello ha qualcosa contro di te, lascia quivi la tua offerta dinanzi all'altare e vai prima a riconciliarti col tuo fratello e poi vieni ad offrire la tua offerta. Molti partecipano con zelo ai servizi religiosi nonostante i contrasti deplorevoli che li separano dai fratelli. Dio richiede che facciano tutto il possibile per ristabilire l'armonia. Il loro servizio può essere accettato solo a questa condizione. Gesù indica chiaramente qual è in questo campo il dovere di ogni credente. Il Signore riversa su tutti le sue benedizioni. Egli fa levare il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Egli è benigno verso gli ingrati e malvagi. Ci invita a essere simili a Lui. Benedite coloro che vi maledicono. Fate bene a coloro che vi odiano, affinché siate figlioli del Padre vostro che è nei cieli. Questi sono i principi della legge che è per tutti una fonte di vita. L'ideale di Dio per i suoi figli va al di là di quanto la mente umana possa concepire. Voi dunque siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. Questa esortazione contiene in sé una promessa. Il piano della redenzione mira al nostro completo affrancamento dal potere di Satana. Cristo libera per sempre dal peccato l'anima contrita. Egli è venuto per distruggere le opere del diavolo e per concedere lo Spirito Santo a ogni anima che si pente perché sia preservata dal peccato. Nessuna tentazione deve essere considerata come una scusa per il peccato. Satana esulta quando i discepoli di Cristo tentano di giustificare i loro difetti. Tali scuse conducono al peccato, ma il peccato resta inescusabile. Ogni figlio di Dio che si pente e crede può acquisire un carattere santo, una vita analoga a quella di Cristo. L'ideale del cristiano è avere un carattere simile a quello di Cristo. Come il figlio dell'uomo è stato perfetto nella sua vita, così i suoi seguaci devono esserlo nella loro. Gesù in tutte le cose era simile ai suoi fratelli. Divenne carne come noi lo siamo. Provò la fame, la sete e la stanchezza. Ebbe bisogno di cibo e di riposo. Egli condivise la sorte dell'uomo, ma nonostante ciò fu l'immacolato figlio di Dio manifestato in carne. Il suo carattere deve essere il nostro. Il Signore dice a tutti coloro che credono in Lui: io abiterò in mezzo a loro e camminerò fra loro e sarò loro Dio ed essi saranno mio popolo. Cristo è la scala vista da Giacobbe, la cui base poggiava sulla terra e la cui cima giungeva sino alle porte del cielo, fulgore della gloria. Se quella scala non poggiasse sulla terra anche per un solo gradino, noi saremmo perduti. Ma Cristo arriva accanto a noi, là dove siamo. Ha preso la nostra natura e ha vinto affinché anche noi, prendendo la sua natura, possiamo vincere. Egli ha rivestito una carne simile a carne di peccato, ma ha vissuto una vita senza peccato. Ora con la sua divinità siede sul trono dei cieli, mentre con la sua umanità scende sino a noi. Egli ci esorta a raggiungere, mediante la fede in Lui, la gloria del carattere di Dio. Voi dunque siate perfetti, come è perfetto il Padre Celeste. Dopo aver mostrato la natura della giustizia che ha la sua sorgente in Dio, Gesù enumera alcuni doveri pratici. Nelle elemosine, nelle preghiere, nei digiuni, nulla deve essere fatto per attirare l'attenzione o per ottenere lodi. Bisogna dare con spontaneità per aiutare il bisognoso che soffre. Nella preghiera occorre ricercare la comunione con Dio. Nel digiuno non si deve chinare il capo e nello stesso tempo nutrire sentimenti di egoismo. Il cuore dei farisei era un terreno sterile in cui non poteva germogliare alcun seme di vita divina. Solo colui che si consacra pienamente a Dio riesce a rendergli un culto accettevole. Mediante la comunione con Dio, gli uomini divengono suoi collaboratori e riflettono il suo carattere nell'umanità. Il servizio reso con sincerità di cuore ha una grande ricompensa. Il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. Il carattere si forma sotto l'influsso della grazia di Cristo. L'anima riacquista così la sua bellezza primitiva. Le doti del carattere di Cristo ci vengono comunicate e l'immagine del divino ritrova il suo splendore. Gli uomini e le donne che camminano e lavorano con Dio risplendono di pace e vivono nell'atmosfera del cielo. Per tali anime il regno di Dio è già cominciato. Posseggono la gioia di Cristo, la gioia di chi è fonte di benedizione per l'umanità. Hanno ricevuto l'onore di servire il Maestro e di lavorare nel suo nome. Nessuno può servire due padroni. Non si può servire Dio con un cuore diviso. La religione della Bibbia non deve essere un influsso fra molti altri, ma l'influsso supremo. Non deve essere come un po' di colore gettato qua e là sulla tela, ma deve abbracciare tutta la vita, come quando la tela viene immersa nel colore e tutte le fibre del tessuto si tingono di una tinta decisa e indelebile. Se dunque l'occhio tuo è sano, tutto il tuo corpo sarà illuminato. Ma se l'occhio tuo è viziato, tutto il tuo corpo sarà nelle tenebre. La purezza e la fermezza sono le condizioni per ricevere la luce divina. Chi desidera conoscere la verità deve essere disposto ad accettarla pienamente, senza compromessi con l'errore. Essere esitanti e negligenti di fronte alla verità significa scegliere le tenebre dell'errore e gli inganni di Satana. Gli espedienti del mondo e i fermi principi di giustizia non si possono mescolare come succede con i colori dell'arcobaleno. Fra loro l'Eterno ha tracciato una linea chiara e distinta. La vita di Cristo si distacca da quella di Satana, come il giorno dalla notte. Solo quelli che vivono la vita di Cristo sono suoi collaboratori. Se anche un solo peccato è accarezzato nell'anima, se una sola cattiva abitudine viene mantenuta, tutto l'essere ne è contaminato e l'uomo diviene uno strumento di ingiustizia. Tutti quelli che sono al servizio di Dio devono confidare in Lui. Cristo mostrò gli uccelli del cielo, i fiori dei campi e invitò i suoi uditori a considerare quelle creature di Dio, poi chiese loro: non siete voi molto più di loro? L'attenzione di Dio verso ogni sua creatura è proporzionata all'importanza che essa ha nella scala degli esseri. Il piccolo passerotto è oggetto della provvidenza. I fiori dei campi e l'erba dei prati godono pure della cura del nostro Padre Celeste. Il grande artefice si è curato dei gigli della campagna e ha conferito loro più bellezza di quanta non ne avessero le vesti di Salomone. Quanto più si curerà egli dell'uomo che ha creato la sua immagine. Egli desidera che i suoi figliuoli abbiano un carattere simile al suo. Come i raggi del sole suscitano nei fiori i loro vari e delicati colori, così Dio infonde nell'anima la bellezza del suo carattere. Tutti quelli che hanno scelto il regno di Cristo, regno di amore, di giustizia e di pace, e ne hanno fatto l'oggetto del loro principale interesse, sono collegati col mondo celeste e godono di ogni benedizione necessaria per questa vita. Nel libro della provvidenza divina c'è una pagina dedicata a ognuno di noi. In questa pagina è scritto tutto ciò che ci riguarda. Perfino i capelli del nostro capo sono contati. I credenti sono sempre presenti nella mente di Dio. Non siate dunque solleciti del domani. Dobbiamo seguire Cristo giorno dopo giorno. Dio non ci dà oggi l'aiuto di domani. Egli non dà in un solo giorno ai suoi figli tutte le istruzioni di cui avranno bisogno durante la loro vita. Dice loro solo ciò che possono ricordare e mettere in pratica. La forza e la sapienza comunicate sono sufficienti per le necessità presenti. Che se alcuno di voi manca di sapienza, la chiega a Dio che dona a tutti liberalmente senza rinfacciare, e gli sarà donata. Non giudicate, a ciò che non siate giudicati. Non vi stimate migliore degli altri e non diventate i loro giudici. Dato che non conosciamo i moventi delle azioni, non possiamo giudicare. Quando giudichiamo, condanniamo noi stessi perché diventiamo collaboratori di Satana, l'accusatore dei suoi fratelli. Dice il Signore: esaminate voi stessi per vedere se siete nella fede. Provate voi stessi. Questo è il solo giudizio che dobbiamo pronunciare. Se esaminassimo noi stessi, non saremmo giudicati. L'albero buono dà frutti buoni. Se il frutto non ha un buon sapore e non è utile, l'albero è cattivo. Così il frutto che una vita produce rivela la condizione del cuore e la natura del carattere. Le buone opere compiute in vista della salvezza sono inutili, ma sono necessarie come evidenza della fede operante mediante l'amore. Sebbene la salvezza non ci sia concessa per i nostri meriti, essa sarà proporzionata all'opera compiuta per la grazia di Cristo. Così Cristo espose i principi del suo regno come la grande legge della vita. Perché le sue lezioni restassero meglio impresse, si servì infine di un'immagine. Disse che non bastava ascoltare le sue parole, ma che bisognava attraverso l'ubbidienza farne il fondamento del proprio carattere. Chi costruisce sul proprio io lo fa sulla sabbia. L'edificio costruito su teorie e invenzioni umane cadrà, spazzato dai venti della prova e dalle tempeste della tentazione, ma i principi divini dimoreranno in eterno. Rivolse quindi ai suoi uditori l'invito ad accettare le sue parole e a costruire la casa della propria vita sul suo insegnamento. Perciò, chiunque ode queste parole e le metta in pratica sarà paragonato a un uomo avveduto che ha edificata la sua casa sopra la roccia. E la pioggia è caduta, e sono venuti i torrenti, e i venti hanno soffiato e hanno investito quella casa. ma ella non è caduta perché era fondata sulla roccia.